Buonasera a tutti, questa chiacchierata, conversazione sarà dedicata a un tema apparentemente esoterico, quello della mostra del barocco piemontese del 1937, rivissuta e ricostruita attraverso un progetto di umanistica digitale. E questo è quello che ci qualifica per essere anche noi della grande famiglia di Biennale Tecnologia 2020. Credo che sia interessante dire due parole sul come si è arrivati a questo tema e sul perché la nostra fondazione, la Fondazione 1563, che mi trovo adesso a presiedere, abbia cominciato a lavorare intensamente, credo, sul tema delle digital humanities o dell'umanistica digitale, per dare una traduzione italiana. Sostanzialmente la Fondazione 1563 è nata intorno a un patrimonio archivistico, la storia lunga di quella che prima era Compagnia di San Paolo e poi è diventata Istituto Bancario San Paolo, per poi ridiventare Compagnia di San Paolo dal 1990 in avanti. È una storia che si intreccia con non soltanto la storia sociale e economica di questo territorio, ma con dinamiche che vanno molto al di là del contesto specifico. E in ogni caso quello che abbiamo ereditato è per l'appunto l'insieme di carte prodotte in questi 454 anni dal soggetto appunto che è passato attraverso queste trasformazioni, e questo noi lo leggiamo come un enorme patrimonio di big data dal passato, che ha bisogno di essere ovviamente reso disponibile, trattabile, analizzabile attraverso gli strumenti delle digital humanities. Al tempo stesso abbiamo anche ricevuto una missione ad ampio spettro. Il nostro sottotitolo è Fondazione 1573 per l'arte e la cultura. E in questo contesto abbiamo pensato di incrociare l'arco temporale che viene coperto dalla nostra istituzione, dal suo archivio, con l'arco temporale dei nostri lavori. Quindi non a caso ci siamo concentrati su quel grande momento della cultura europea che sta tra il 1600 e la fine del 700, che va sotto varie etichette, ma che comprende sicuramente anche quella parabola artistica e culturale che va sotto il nome di barocco. Bene, in questo incrocio tra una vocazione archivistica e una missione artistico-culturale, che si intreccia con un interesse, un'attenzione alle tecnologie, non potevamo non incontrare il grande paradigma delle digital humanities, dell'umanistica digitale, vale a dire, per dare una semplificazione radicale alle varie definizioni che circolano, l'insieme degli strumenti che nascono dalla sfera delle tecnologie digitali e che possono essere applicati alla ricerca nel campo classicamente coperto dalle discipline umanistiche, dalla storia dell'arte alla storia della letteratura, alla storia tout court, alla linguistica, all'antropologia e così via. Ecco, a parlare di questo tema stasera saranno innanzitutto la persona che ha prodotto il lavoro vero e proprio di cui ragioniamo, vale a dire questa ricostruzione, ma lo spiegherà molto meglio, virtuale e analitica al tempo stesso della grande mostra sul barocco che nel 1937 ridefinì per alcuni versi il paradigma del barocco piemontese e creò anzi un termine che poi entrò nella vulgata, entrò nella cultura popolare e che in qualche modo ha lasciato un'impronta che poi verrà ripresa all'interno di altre grandi mostre come quella del 1963. Bene, l'analisi di queste mostre è un modo per capire il modo in cui si è costruito concretamente il concetto di barocco e all'interno della riflessione storico-artistica. Fin qui direte cosa c'entra con il Digital Humanities? Beh, c'entra perché, come vedrete, la disponibilità di strumentazioni digitali ha in qualche modo non soltanto aiutato a fare quello che si faceva tradizionalmente prima attraverso carte, penne e illustrazioni, ha in qualche modo cambiato la natura del lavoro scientifico, del lavoro che intorno ai temi della ricerca umanistica si può fare. oggi fare. Quindi, in qualche modo, abbiamo non soltanto un diverso modo di lavorare, ma una diversa messe di problemi e anche di opportunità che costruiscono progetti che prima non sarebbero stati neanche pensabili. Dicevo che a presentare il lavoro sarà chi lo fa concretamente all'interno della Fondazione 1563, vale a dire Francesca Boccasso, che è una nostra valente ricercatrice che viene da esperienze storico-artistiche, e a commentare il tema e arricchirlo con naturalmente gli incroci con il più ampio insieme di riflessioni sulle digital humanities saranno Alice Raviola, che vedo e che saluto, e che è
Grazie.
ricercatrice, buonasera Alice, all'Università di Milano, e una direi praticante appassionata delle tematiche dell'umanistica digitale, e Bela Capossi, che vedo a sua volta. Bela, by the way, the meeting is open obviously to English if you think you want to use it for your presentation, but in any case, I will speak Italian. Okay. Dicevo, Bela Capossi, che saluto e che a sua volta è un esponente di spicco dell'incrocio tra tecnologie digitali e humanities, anche e soprattutto nella sua veste di dean, di direttore del Collège des Humanités, la grande istituzione scientifica che incrocia a Losanna le competenze dell'École Polytechnique Fédérale con quelle dell'università e che ha proprio nel suo statuto, diciamo, fondamentale, nella sua identità fondamentale, il presidiare appunto il tema delle digital humanities. Mi fermo qui, naturalmente, nel mio ruolo di moderatore tornerò naturalmente intorno ai temi, se riterrò di avere qualcosa da aggiungere, ma soprattutto voglio naturalmente dare la nostra disponibilità a rispondere a tutte le curiosità, domande, osservazioni che potranno nascere dal nostro pubblico così attento al tema da essere anche in un tardo sabato sera interessato alle nostre conversazioni. Lascio la parola a Francesca Boccasso e ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti.
Bene, grazie Presidente per questa introduzione e grazie a tutti per essere qui. Adesso condivido il mio schermo così riusciamo a fare una bella presentazione, spero bella. Allora, è un piacere per me raccontarvi questo progetto, la mossa del Barocco Piemontese 1937, e in particolare raccontarvi come questo progetto sia nato dalle carte per evolversi e, per stare in tema con la Biennale, evolversi e arrivare al digitale. Innanzitutto mi piace introdurre questo progetto partendo dall'attività che facciamo in fondazione, perché questo progetto fa parte del programma di studi sull'età e la cultura del barocco, che è il programma fondante della Fondazione 1563 per l'arte e la cultura della Compagnia di San Paolo e fa parte dell'ampio progetto di ricerca Antico e Moderno, Parigi, Roma, Torino 1680-1750. Spero che questo nome vi sia in qualche modo familiare perché la mostra conclusasi a settembre venne a sfida al barocco Roma, Torino, Parigi 1680-1750 è proprio l'esito, diciamo, più visibile di questo progetto di ricerca. Quindi antico e moderno si articola in diversi filoni, uno di questi è barocco in Piemonte e barocco in Europa. Ecco, proprio in barocco Piemonte si inserisce questo progetto di ricerca relativo alla mossa del 37. Perché? Perché nel momento in cui si voleva ricostruire un po' la fortuna critica, ma anche le tappe di costruzione relative alla storia del barocco in Piemonte, si sono individuate due momenti fondamentali appunto per questo tema, ossia la mossa barocco piemontese del 37 e la successiva omonima mossa del 63. Si sono quindi costituiti due gruppi di ricerca, uno curato dal professor Giuseppe Dardanello dell'Università degli Studi di Torino e focalizzato sulla mossa del 63 e uno curato da Sara Abram ed Elisabetta Vallaira focalizzato sul 37. Di questo gruppo di studio facevamo parte io, Federica Panero ed Ornella Graffione. In particolare noi gruppo di studio del 37 abbiamo avuto la fortuna di poterci avvalere della collaborazione istituzionale di due importanti appunto, istituzioni che sono la Fondazione Torino Museo musei, su cui il patrimonio archivistico e fotografico si è basata questo progetto di ricerca, e il Centro Conservazione e Restauro della Venaria Reale, che ha condotto operazioni di catalogazione, ricondizionamento e restauro delle lastre fotografiche su cui appunto poggia questo progetto di ricerca. E mi piace appunto sottolineare come dalla ricerca si sia poi arrivati alla tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione, valorizzazione che intendiamo portare avanti con questo progetto che oggi vi presentiamo. Abbiamo detto mostra del barocco piemontese, si tratta appunto della mostra tenutasi tra il giugno e il dicembre del 1937 a Torino, curata dall'allora direttore dei Musei Civici Cittadini Vittorio Viale, e dislocata in tre sedi: Palazzo Carignano, che era la sede propriamente espositiva, la palazzina di caccia di Stupinigi e Palazzo Madama. In queste due sedi non vi era allestito nessun, propriamente nessun percorso, nessuna sala espositiva, ma avevano funzione di mostra per la loro identità di residenza principesca di età barocca e perché soprattutto erano già allestite in veste museale. Barocco 37 è una mostra che è subito entrata diciamo, nell'immaginario comune come una mostra fondante, però è sempre stato difficile definire la sua fisionomia con precisione. Perché? Vuoi perché il catalogo, pur se progettato, non venne mai pubblicato? Vuoi perché la mostra successiva del 63, curata dal medesimo ordinatore Vittorio Viale, ne aveva ampiamente accolto l'eredità? Di fatto la mostra del 37 quindi aveva un po' perso, aveva visto molto sfumare la sua identità per confondersi un po' nella sua erede. Quindi l'obiettivo principale del nostro gruppo di ricerca era andare un po' a ridefinire l'identità di questa mostra e differenziarla rispetto alla sua erede. Quindi il primo obiettivo per noi era stato, mancando il catalogo, andare proprio a identificare le singole opere. Come abbiamo fatto? Siamo partiti dai materiali. I materiali, quindi le carte dell'archivio della Fondazione Torino Musei. Si tratta di un fondo documentario di circa 400 unità. Segnalo per importanza, per qualità di informazioni reperite, la corrispondenza, dove si trovano note, appunti, manoscritti del direttore Viale, la cartella per località, che davvero disegna una geografia bellissima della conoscenza sul territorio, perché ogni cartella è dedicata a una località con l'elenco degli oggetti che potenzialmente potevano trovare posto in mostra, o ancora tavole, schizzi e planimetrie, e poi registri bollettari, che sono registri che appunto attestano la ricevuta di 1300 oggetti. Non è detto che gli oggetti arrivino in mostra e che quindi siano automaticamente esposti. Sarebbe stato molto bello questa situazione, e quindi sarebbe stato anche più facile ricostruire la mostra, ma non è stato questo il caso. E poi abbiamo il fondo fotografico, si tratta di quelle 1345 negative sulla lastra in vetro, che è il Centro Conservazione e Restauro di Venaria, su cui appunto il Centro Conservazione e Restauro di Venaria è intervenuto, e si tratta di una campagna fotografica organizzata ad hoc e commissionata da un fotografo professionista, Paolo Beccaria, e che riproduce appunto le opere giunte in mostra, ma non solo, anche quelle esposte e non, i contesti di origine e le vedute delle sale. Dall'inventario di questo fondo fotografico per noi è stato importantissimo, perché è un inventario suddiviso per tipologia di oggetto fotografato, quindi questo è anche un aspetto importante del tipo di approccio che si aveva in quel momento rispetto alle opere. E poi naturalmente l'inventario riporta proprietà, autore e titolo dell'opera fotografata. Quindi, come abbiamo fatto? Noi siamo partite dall'assunto che l'inventario fotografico in qualche modo rappresentasse l'elenco degli oggetti potenzialmente in mostra e quindi fornito ognuno della sua relativa immagine, e siamo andate a lavorare su quelle fotografie per cercare di collocarle nel percorso espositivo. Siamo riusciti a farlo per circa 300 oggetti, come incrociando le parole di quei documenti che abbiamo visto prima con le immagini delle fotografie degli allestimenti e delle vedute di sala. Anche in questo caso le vedute sono fonti parziali, perché delle 49 sale con cui la mostra si apre, abbiamo soltanto 20 vedute di sale, per lo più parziali. Fatto sta che, lavorando su questa tipologia di immagini, siamo comunque riuscite a ricostruire il percorso di visita delle 41 sale al primo piano di Palazzo Carignano. Quindi eravamo arrivati al punto in cui avevamo ricostruito la mostra, avevamo a disposizione un intero fondo fotografico veramente molto bello e documenti scandagliati e selezionati. Quindi per noi da una parte si poneva il problema della gestione e la conservazione di un tale patrimonio di conoscenza, che voleva dire quindi anche rendere questi dati ben archiviati, rintracciabili e condivisibili. E quindi dall'altra parte mettere insieme a questa parte di patrimonio anche due fonti di natura diversa, la fonte testuale e la fonte visiva. Come abbiamo fatto? Abbiamo creato un database di gestione di questi dati, un database online, che è strutturato con schede opera a cui si connettono uno a uno le schede immagine. Allora, la scheda opera essenzialmente riporta i dati, anzi, filologicamente riporta i dati che abbiamo reperito nei documenti, più una serie di altre voci, quindi la sede espositiva, il numero della sala e in particolare, vedete la voce visibile riconosciuta, lì siamo andati a indicare se l'opera era visibile nella veduta di sala oppure era collocata in quella sala solo su base documentaria. Alla scheda opera corrisponde, abbiamo detto, l'immagine 1 a 1, in questo caso vedete appunto l'immagine relativa alla scheda, il busto di Diana. È possibile associare altre immagini, in questo caso c'è una cartolina promozionale che ci ha permesso la collocazione di questa data opera in questa data sala e poi c'è la possibilità di aggiungere ulteriori collegamenti. In questo caso c'è il collegamento a una risorsa esterna, che è il catalogo opere della Reggia di Venaria Reale, dove attualmente l'opera è esposta. È possibile, abbiamo poi avuto la possibilità, abbiamo scelto in questo database di inserire una serie di altre informazioni, quindi la georeferenziazione, e una serie di allegati che possono essere bibliografia, lo vedete in alto sulla destra. Bibliografia essenzialmente sono le recensioni che parlano di quella determinata opera e che ci permettono quindi di sapere che quell'opera era stata esposta. E poi molto importante, fonti sono l'indicazione del documento in cui quest'opera venne menzionata. A sua volta, in questo modo, alla fonte si possono collegare diverse opere, così che la fonte di per sé diventi un indice, un atlante delle opere stesse. Quindi, comunque, attraverso il database noi siamo arrivati alla gestione dei dati e anche alla creazione di relazioni. Come rendere questo database per noi assolutamente pratico e comprensibile? Come renderlo parlante anche ai non addetti ai lavori? La nostra risposta a questo è stata la riproposizione del percorso di visita che abbiamo costruito attraverso la sistematizzazione gerarchica di tutti i dati. Lo vedrete presto sul nostro sito, qui vedete la homepage e l'indirizzo del sito che ospiterà la ricostruzione virtuale che vedete in questa slide. La ricostruzione avviene tramite la pianta del primo piano nobile di Palazzo Carignano. È una scelta molto precisa. Questa pianta per noi è stata un documento fondamentale, perché ha annotazioni manoscritte dello stesso curatore Viale ed è assolutamente un documento parlante. Ed è quindi significante che sia la porta di accesso principale al cuore del progetto, che è appunto la ricostruzione del percorso espositivo. Detto questo, però, ci sono anche due modalità di accesso al percorso espositivo. Uno è quindi la navigabilità della mappa. Mi sposto sulla mappa, clicco sulla sala ed entro. Oppure la galleria di immagini che vedete sulla destra. E certamente entrando appunto sulla questa gallery abbiamo l'opportunità di vedere direttamente la veduta di sala quando disponibile. Quando è disponibile la veduta di sala, l'oggetto è richiamabile direttamente puntando sulla veduta. Vedete il piccolo quadratino rosso sul ritratto di Carlo Emanuele III. Altrimenti, anche in questo caso, c'è la doppia accessibilità tramite la galleria di immagini. Vedete, ci sono delle immagini di colori differenti nella galleria, non è un caso. Allora, le immagini in bianco e nero sono scansioni di stampe coeve, sono stampe ovviamente in bianco e nero alla gelatina bromuro su carta baritata e sono state per noi fondamentali anche come primo passo nella ricostruzione di questa mostra. Mentre le opere in seppia sono scansioni in digitale delle nastre negative convertite in positivo. Quindi abbiamo anche voluto mantenere una differenziazione nella resa del tipo di documento. È possibile quindi rintracciare le opere vi visibili nella sala, ma anche quelle non visibili ma documentate. Lo vedete in quel piccolo tag sulla sinistra con il punto interrogativo. Naturalmente, cliccando sull'immagine si apre la scheda di dettaglio dell'opera con quelle voci che abbiamo visto inserite nel database di prima, e abbiamo previsto anche un partecipa alla ricerca, e questo è un form che viene inviato direttamente a noi nella redazione del sito, e serve anche per invitare una formula di ricerca partecipata, e funziona molto bene per esempio nel caso di opere che non è stato possibile riconoscere nelle vedute di sale, quindi chiediamo la collaborazione chi ne sa più di noi, e per noi è anche un modo facile per gestire questo feedback, perché il form ci arriva direttamente con l'indicazione dell'opera a cui si riferisce, quindi anche un modo per interagire per noi in maniera più immediata e anche più responsive. La navigazione quindi è un modo di accedere tramite la pianta, e forse è il modo più semplice, più immediatamente intuitivo. Se vogliamo, in qualche modo è una forma di interrogazione guidata del database, ma il database si può interrogare anche attraverso altre tre vie, cioè la banca dati, la digital library e la mappa con geotag. La banca dati, la vedete qui, è praticamente la restituzione del database che abbiamo visto prima, e si può interrogare con una ricerca semplice o altrimenti attraverso una maschera di ricerca avanzata, che prevede ad esempio l'interrogazione tramite l'autore, tramite il titolo, la tipologia, che abbiamo detto essere molto importante per questa mostra, e mi piace indicare anche il numero di sala, perché in questo modo, selezionando il numero di sala, si possono vedere direttamente tutte le opere esposte in quel determinato ambiente, e questo è importante anche per un altro motivo. È vero che la navigazione per immagini aiuta è un modo di accesso immediato, ma è anche vero che rende più evidente il legame di pensiero che tiene insieme le opere in una data sala. Quindi è proprio, si dimostra anche uno strumento conoscitivo ulteriore. E poi vedete che, ad esempio, c'è anche la possibilità di interrogare tramite visibile e riconosciuta, quindi va a riprendere quel campo che vedevamo prima nel database, quando l'opera è riconoscibile in base alla veduta di sala o solo posizionata in quella sala in base ai documenti. Quindi si è voluto anche tramite questa maschera andare a insistere sui campi che per noi, che spero anche per chi userà questo sito, si sono rivelati particolarmente importanti. Il secondo point of access è la Digital Library. La Digital Library è consultabile sia a livello generale, senza nessun tipo di suddivisione, o altrimenti, seguendo, se lo vedete sulla destra, ci sono delle opzioni cliccabili che sono appunto le tipologie, e già lì si va a suddividere le tipologie in base appunto ai nostri interessi, e sono quelle tipologie che avevamo già trovato nell'inventario dell'archivio. Quindi c'è sempre la volontà di rispettare i criteri di ordinamento originale della mostra. Infine c'è la mappa, che è costruita sulla georeferenziazione dei prestatori, ed è interessante perché è una mappa che ci aiuta a disegnare diversi tipi di geografie, per esempio la geografia della fortuna del barocco, dei centri di produzione del barocco, e anche di una conoscenza territoriale che, come si può vedere, risulta molto, molto diffusa a livello capillare sul territorio. La ricostruzione del percorso di visita quindi è il cuore di questo progetto, ma sul sito che ospiterà appunto l'ospiterà non troverete solo quello, ma abbiamo pensato a una serie di approfondimenti, perché secondo noi contestualizzare la mostra è altrettanto importante, e ci teniamo soprattutto per esempio, alla sezione dei protagonisti, per rendere un po' anche idea di quella geografia di comunità scientifica che Viale aveva saputo costruire attorno a sé, e che forse, anche data la mancanza di pubblicazione del catalogo, un po' era venuta a sbiadirsi. Ma ci sono anche focus sulle sedi della mostra, i temi, il pubblico, e anche questo nostro beneamato catalogo, di cui non abbiamo mai avuto possibilità di vedere il prodotto finale, ma che sappiamo essere stato ampiamente progettato da Viale. Inoltre, il sito vuole essere un canale di accesso multilivello, quindi ci sono differenti tipologie di materiali, ad esempio video, sempre legati al progetto di ricerca, c'è la possibilità di scaricare anche saggi, per esempio vediamo la possibilità di scaricare il saggio di Sara Abram sulla mostra contenuto nel volume degli atti di cui dicevamo prima. Il saggio, tra l'altro, è anche riportato, trascritto, in questa maniera risulta più facilmente ritrovabile dai motori di ricerca. E poi il progetto vuole mettere anche in relazione una costellazione di risorse esterne, diciamo metterle quasi a sistema. In questo caso, per esempio, ci colleghiamo ad altri progetti della Fondazione, Attraverso, per esempio, la vita di Werner Habeck si può risalire al repository Butterfly che custodisce la collezione digitale dei nostri volumi. In questo caso vedete il volume di Andreina Griseri dedicato alla vigna di Madama Reale. Oppure si può fare riferimento ad altri tipi di collegamenti con i progetti sempre di fondazione. In questo caso si vede una fotografia scattata da Silvio Tolenghi, reporter per la Gazzetta del Popolo. In questo caso, appunto, si presentano le immagini delle visite istituzionali alla mostra e alla scheda di dettaglio della fotografia si riconnette direttamente la scheda su Silvio Tolenghi del progetto sempre di Fondazione Le Vite, un bellissimo progetto che tra l'altro vi invito a consultare. Tutto questo per concludere, ci tengo a sottolineare un aspetto secondo me molto importante. Quindi questo progetto, Mostra del Barocco Piemontese, è un progetto che nasce nella maniera tradizionale, nasce dalle carte ed è stata poi, non è un progetto nativo digitale, è stata poi proprio i bisogni della ricerca che ci hanno spinto verso un'applicazione del digitale a queste ricerche. E gli strumenti che abbiamo costruito step by step sono stati davvero talvolta quasi un corpo a corpo tra le esigenze di noi umanisti, noi comunità di ricerca che ha sostenuto questo progetto e i bisogni dell'informatico e dell'esperto IT. E questi sono strumenti che sono stati messi a punto ad hoc e che servono per comunicare e condividere la ricerca, renderla accessibile e sperare speriamo sinceramente che possano servire anche a sviluppare nuove forme di conoscenza. Per questo, ringrazio chi ci accompagna in questo viaggio sperimentale, ossia Ali Kubi. E vi aspetto quindi tutti quanti a vedere questa ricostruzione esoterica, come l'ha definita il nostro presidente, che sarà presto online sul sito mostrabarocco1937.fondazione1563.it. E con questo vi saluto e concludo.
Grazie, grazie Francesca per questo tour de force attraverso un lavoro che si è dipanato nel tempo e che naturalmente ha visto appunto come prontamente riconosciuto la collaborazione di molti sia dentro la fondazione che al di fuori. Naturalmente, questo progetto è anche un piccolo campione dei temi, dei problemi, degli strumenti che si incontrano nel lavoro dell'umanistica digitale. Quindi chiederei ai nostri colleghi, amici, forse direi prima Alice e poi Bela, di volere commentare non soltanto naturalmente questo progetto, ma più ad ampio spettro l'insieme dei temi e dei problemi che nascono da quello che Francesco ha descritto come un corpo a corpo tra i temi e gli interrogativi della ricerca umanistica e gli strumenti che il digitale ci offre. Lascerei quindi la parola ad Alice.
Grazie Piero e grazie a tutti voi per il coinvolgimento in questa serata. Mi fa molto piacere partecipare a questo think tank, anche se davvero appunto Piero è stato troppo lusinghiero nel definirmi un'esperta praticante di Digital Humanities. Diciamo che mi sono accostata con grande interesse perché davvero le potenzialità sono evidenti. La presentazione egregia di Francesca lo ha ampiamente evidenziato e dimostrato. Questa sera, a margine di quello che lei ha illustrato, volevo in effetti intervenire un poco sulla questione mostra del 37, proprio perché giustamente Francesca sosteneva la necessità di contestualizzare in questo caso la mostra, la circostanza specifica attorno alla quale si è costruito questo progetto. E poi arrivo invece ad alcuni spunti che mi sono stati lanciati e che spero di poter raccogliere. Beh, intanto interrogarsi anche sul perché quella mostra è stata felice e fortunata, ma anche sfortunata, credo sia ulteriormente necessario e utile. Lo stendardo con cui si è manifestata e si è annunciata, insomma, parla molto chiaro, no? È una mostra che è nata chiaramente in epoca fascista, e quindi questo non lo dobbiamo trascurare, non lo dobbiamo neanche tacere nella economia di un'illustrazione di un percorso che è stato un percorso a ostacoli anche all'epoca. Non è un caso forse che questo catalogo poi non sia mai uscito. Abbiamo visto che uno dei fotografi che ha realizzato le immagini, Ottolenghi, insomma, non avrebbe poi potuto farlo un anno dopo, insomma, questo lavoro per l'entrata in vigore delle leggi razziali. E quindi abbiamo visto questa splendida interferenza in realtà tra il progetto progetto Mostra del 37 e il progetto Le case, le cose, che è un altro magnifico progetto digital della Fondazione 1563. E mi è venuto in mente, ragionando sugli appunti che la dottoressa Boccasso mi aveva inoltrato prima di questa conversazione, un libro che è uscito da pochissimo, pochissimi mesi fa, di Massimo Baioni, che è un mio collega all'Università di Milano, contemporaneista, che si chiama Vedere per Credere, ed è un libro che si interroga sui riallestimenti museali, in particolare dei musei del Risorgimento, proprio in epoca fascista. E la mostra del 37 va a intersecarsi, Torino è molto rappresentata in questo libro, naturalmente è rappresentata nella misura in cui il Museo del Risorgimento di Torino è subito e da subito parso il primo, è naturale, insomma, erede di una tradizione, il primo ad aprire in Italia 1878, soffiando il primato a Milano, ma poi anche appunto un museo che ha dialogato sempre con Milano in maniera anche piuttosto critica. Quando si tratta di, come dire, rivedere questo museo, e siamo nel 32, lo si fa proprio in relazione ad un programma che viene emanato, niente meno che da Mussolini, il quale aveva un rapporto molto intenso con la storia e con l'uso e riuso della storia. Questa è una categoria che agli storici è molto cara e molto familiare, ma noi stessi stiamo facendo in questo momento una lettura funzionale del passato e mi sembra anche molto ben eseguita. Ebbene, il Museo del Risorgimento di Torino è tra i luoghi di grande attenzione proprio da parte della cultura fascista in quel momento. E questo è sintomatico ed è interessante perché la mostra del 37 viene proprio a svolgersi in questo contesto storico e storiografico. Questo mi sembra un dato estremamente interessante. Mi sembra estremamente interessante perché quello che Torino, dopo che l'epopea del Risorgimento in qualche modo si è dispiegata nel migliore dei modi con questo museo meraviglioso all'interno, non dimentichiamolo, di un contenitore barocco, quello che Torino ha da offrire a livello nazionale è proprio il barocco. Quindi, mentre a Roma, naturalmente, complice proprio l'interesse personale di Mussolini, il dispiegamento e il riuso del passato si va compiendo sulle ovviamente magnifiche rovine romane, e ovviamente il parallelo qui è evidente, no? Tra quello che l'architettura razionalista ha voluto replicare emulando i trascorsi romani della romanità, a Torino invece è il barocco, l'elemento cardine. Questo credo che sia un dato sul quale chi si sta occupando di questa mostra e continuerà a farlo dovrà profondamente interrogarsi. Quindi andando ulteriormente a sondare, e le carte lo permettono benissimo, si è vista la possibilità di interagire in maniera veramente esemplare, no? Con tutto il ricchissimo patrimonio documentario. Quindi credo che questo sia davvero un esempio che diventa paradigmatico di come il riuso del passato, in questo caso il riuso che la cultura fascista fece del barocco piemontese, allestendo una mostra grandiosa, straordinaria, che rimane appunto negli annali per la sua capacità interpretativa e per la capacità di riesumare una categoria che la cultura italiana aveva quantomeno derubricato dalle categorie importanti. Ecco, mi pare che questa sia un'operazione molto importante perché paradigmatica. Cosa intendo per paradigmatica? E qui vengo un pochino più alle riflessioni sulle digital humanities. Beh, che studiare in questo caso una mostra, potrebbero essere molti altri gli oggetti, non soltanto gli oggetti, diciamo così, multipli come una mostra, ma penso a un edificio, penso a un altro tipo di ad altri tipi di eventi, penso ai cerimoniali, penso ad altre manifestazioni. In questa maniera, attraverso le digital humanities, garantisca una serie di possibilità quasi infinite di interrogazione delle fonti. Fonti che, come abbiamo visto, sono innanzitutto da rintracciare sul territorio. Quindi, dal mio punto di vista, trovo che uno degli applicativi più funzionali del progetto che ci è stato illustrato sia proprio quello della georeferenziazione, perché spesso si rischia di dimenticare quanto in realtà anche solo un avvenimento che ha avuto luogo in un posto specifico, in realtà abbia potuto irraggiare i suoi fenomeni, le sue manifestazioni all'intorno e al contrario abbia saputo approfittare, beneficare di tutti gli stimoli che dall'intorno sono provenuti. Questo vale a maggior ragione per tutti i progetti della Fondazione 1563 che vedono Torino come una città cardine a livello europeo e nella storia europea, non dimentichiamo questo. Quindi io intravedo davvero molte possibilità di replica in questo senso in relazione ad altri momenti espositivi, perché l'arte rimane una delle attenzioni primarie della fondazione, ma appunto penso anche ad altri contesti. Faccio due esempi che mi sono venuti in mente riflettendo e pensando a questa giornata, anche perché sono frutto di conversazioni con altri studiosi che si stanno confrontando adesso con l'umanistica digitale. Uno è il grande progetto, è il progetto sulla Grande Galleria di Carlo Emanuele I. Anche qui ci muoviamo in un contesto precisamente barocco, insomma, all'inizio, insomma, del barocco inteso soprattutto storicamente e storico-artisticamente, ma il progetto Grande Galleria che ha avuto all'attivo numerosi studi che sono stati compiuti a partire da quelli di Mammino e sono proseguiti con Maurizio Vivarelli, Franca Varallo, ecco, presenterebbe delle caratteristiche in qualche modo ideali per una ricostruzione virtuale. In questo caso non abbiamo naturalmente fotografie, non abbiamo ambienti specifici, non abbiamo possibilità di attingere a fonti parlanti come quelle della contemporaneità, però abbiamo invece a disposizione degli inventari seicenteschi che sono strepitosi, che consentirebbero in qualche modo una sorta di riallestimento di questa enorme, straordinaria e strepitosa biblioteca che dialogava con tutte le biblioteche italiane ed europee contemporanee. Cito solo l'Ambrosiana per dirne una. Un altro grande contenitore che diventerebbe davvero esemplare è proprio quel Palazzo Carignano che era sede del Museo del Risorgimento e anche della Mostra del 37. In questo caso quel contenitore diventerebbe, ecco, magnifico se noi volessimo studiarlo come per esempio residenza della linea dinastica parallela dei Savoia-Carignano e quindi per dipanare una storia e un contenitore macro di storie che hanno portato una linea cadetta di Casa Savoia sul trono con Carlo Alberto. Le possibilità sono davvero molto ampie. Lascerei la parola a Bela e poi nel caso ci sarà un pochino di dibattito, se avremo qualche minuto e potremo proseguire il discorso. Grazie, grazie al dottor Gastaldo e a tutti voi.
Grazie Alice, seguo il tuo consiglio e lascio la parola a Bela Capossi, che credo sia nella sua casa in Svizzera e che quindi è,
Sì.
direi, un beneficiario delle tecnologie digitali più che altri in questo momento.
Grazie, Piero. I will switch to English. I'm sorry for this. Thank you first of all for inviting me to this discussion. And I would like to congratulate Professor Bokassa and her team for I think a most successful reconstruction of this splendid exhibition of 1937. I had my comments go in the same direction of what Alicia just told us. So I'm a historian by training. That's what I do for research and for writing. But I'm in charge of quite a lot of digital humanities. And my comments go in both these directions. And the first thing I thought, and I was really struck by the quality of the reconstruction of how the site is constructed, how you can always find the information. There's always a reference to the archival source, and that is, of course, what historians want. They always want to be able to trace back any object or any document back to their origin. And I think this site does it very well. It's superbly structured, I would say. What is perhaps the discussion one can have then is how does one have to move forward to make this site become a paradigmatic case, as Alicia says, a sort of model for digital humanities aided reconstruction of an exhibition. art historical exhibition that can be used for art historians, historians of museology, and so on. But of course, as everyone knows, as Alicia also pointed out, exhibitions are also a cultural political event. And particularly for exhibitions of this size that would have taken years probably to put together. And it is, I think, important to ask the question, what's the meaning to have an exhibition in Turin on Barocco in 1937? This is not immediately obvious. I was struck by the poster of the exhibition. There was visually or aesthetically, there doesn't seem to be any Baroque elements in that. It's entirely modernist. I would be interested to see what all the other exhibitions in Turin within that tame framework looked like. So what do people expect really going to such an exhibition, and what were the politicians, what were the authorities hoping to gain, and what was the position of the chief curator who curated this exhibition? And so going from there, you can ask what kind of other documents could be added to this site. And one of the things, well, unfortunately, the catalog was never published, because catalogs always have the opening speeches, they have speeches from the, or little introductions by the authorities, then by the curator and all lots of other people. That is a pity. But in your presentation, Professor Bukasa, you mentioned that there was a correspondence of the chief curator. Perhaps there are other documents, his opening speech. That would be most interesting to give it a bit more historical texture and to see what kind of how the aesthetic choices that were made and museological choices that were made when composing and realizing this exhibition were taken into account. Another point I was most struck by was that this was the exhibition of 37, but there's the other one of 63, if I'm not mistaken, that was done by the same curator. And I was wondering if there's a similar documentation, because if that is the case, then it would be most worthwhile to integrate that as well. So that gives you, that would get, open up all kinds of possibilities for comparative analysis between aesthetically, from a curatorial point of view, from the selection of objects, from the scenography, and so on. So I think this is a project that has already come very far. It is very professional. The current Biennale Tecnologia runs under the heading Tecnologia e Umanità. So in that sense, this project is to me a perfect example for those like me coming from the humanities. But again, I think there's so much potential there to use this database, not just for people who come from art history, who come from museology, but also for people who come from history, political history, cultural history, and so on. So that is one part on the cultural and political context, which I think is called for in some sense. And then the other thing is, the first thing is always important because it's a digital humanities project. That digital humanities project, they rely always on an interchange between questions that are being asked by people from the humanities and questions and possibilities that people who come more from the technological side put forward. And the questions they ask are often very different. People from the humanities, they're much more interested in the single person, event, object, and then they want to connect it to others. often people who work in the digital humanities, the ones I encounter in my work at EPFL, they rather start from big data sets, and they're not interested in the individual role, but they're interested in detecting reoccurring patterns, be it for demographic studies, but also in terms of image analysis, the detection of certain aesthetic patterns or reoccurrences through image analysis that can be brought to the fore that you cannot achieve through, let's call it a more classical or traditional art history approach. And I think given the richness of the documentation that you have with these well over several thousand photos, and I think there is room there to have different kinds of projects or people who can work on it, some coming more from the technical digital humanities background and others coming more from the humanities background. The fact that you have so many images of the exhibition rooms made me think, what if it would be possible to have a photogrammetry of the exhibition space, probably as it still exists today, and then you can basically you can add the photos that you have, the black and white photos, into the 3D photogrammetry of the exhibition, so giving the people also a much more livid and plastic experience, aesthetic experience of what it means going through this exhibition, because that is so central for the curatorial work. And finally, then what I already mentioned is in terms of image analysis. I think if you come back to what I said in the opening of having a comparison with the exhibition of 63, that would be absolutely fascinating to see not only if the same objects have been exhibited, but also if the kind of aesthetic choices and preferences which are visible or which have to be made visible for the 37 exhibition differ or concur with the one from 63. So just to wrap it up, I think this is a fantastic project, which is useful in itself already, because it brings to life an exhibition which is important at a time where we can't go to museums anymore, at least here in Switzerland. I'm sure in Torino it's the same thing. So that is a sort of something you can do while waiting for the real museum to open up. But it is also, it is potentially really a prototype for thinking about new ways of doing exhibitions, and not only a historical reconstruction of an exhibition from 37. So thank you very much.
I think that Bella has already posed a number of very interesting questions. There's one which is more or less connected to the last point Bella made. I'm sorry, torno all'italiano, così in effetti credo
sì, va bene,
più comunicativo il mio contesto di appunto linguistico. Direi il tema che è stato posto da una delle domande ricevute nel frattempo e che mi sembra molto collegato a quanto Bella segnalava, e se si pensi di arrivare ad una vera e propria visitabilità virtuale anche per un utente non specialistico della mostra del 1937. Quindi naturalmente anche in questo caso potremmo essere di fronte a un prototipo di ricostruzione storica che diventa anche in qualche modo fruibile per un pubblico più vasto, ma naturalmente questo si collega bene ad una delle caratteristiche tipiche delle digital humanities, che è quella di essere anche spesso public humanities, no? Quindi così come la public history si alimenta molto di tecnologie digitali, lo stesso discorso vale per molte altre sfere delle humanities. Mi sembra che Francesca abbia già ricevuto molte domande implicite ed esplicite, quindi lascerei a lei la parola e poi, se avremo tempo, visto che ci restano 10 minuti, tornerei brevemente sia ad Alice sia a lei.
Bene, parto dalla domanda che mi colpisce sul vivo, nel senso i rapporti con la mostra del 63. Assolutamente, la mostra del 63, come abbiamo detto, ha collegamenti molto più che ideali con quella del 37, dati appunto dal curatore, ma non soltanto dalla presenza del curatore. E nei nostri progetti, nei piani di ricerca anche futuri, non escludiamo la possibilità appunto di estenderci al 63, ma non solo al 63, perché appunto e sarebbe bello anche indagare il background che c'è dietro Viale. Sia a livello politico, e arriverò a quel punto che il professor Capossi ha toccato, sia anche a livello di comunità di ricerca, perché comunque Viale è un archeologo, uno storico dell'arte antica, arriva a trattare argomenti quali il barocco, che sono evidentemente molto, molto lontani dalla sua formazione. Quindi anche la sezione delle biografie è per capire un po' tutto il portato di conoscenza che arriva alla mostra, qual è la geografia che ci sta sotto. E a questo proposito mi viene in mente Albert Brinkmann, eminente studioso del tedesco, del barocco, di cui Viale era amico, e proprio grazie a Viale arriva alla fondazione, al Musei Civici di Torino, oggi Fondazione Torino Musei, il fondo fotografico che Brinkmann aveva egli stesso fotografato nei suoi viaggi in Piemonte relativi all'architettura piemontese, che recentemente abbiamo visto in mostra, alla mostra di camera Rivedere il Barocco. E quindi è anche interessante fare passi avanti e indietro, no? Indietro per vedere qual è il background e avanti per vedere qual è il portato di conoscenza di questa mostra, che cosa arriva nel 63, quali sono le scelte espositive, in che modo anche vengono affrontate le tipologie, perché più volte abbiamo detto che la categoria tipologica è importante per questa mostra. Ecco, come ritorna nel 63? C'è questa stessa valenza. Viale nel 63 si avvale di molti altri studiosi specialisti per ogni campo, quindi assolutamente il pensiero sul 63 lo abbiamo molto presente, e anche si era costituito un gruppo di ricerca, appunto quello guidato dal professor Dardanello, concentrato su questa mostra. Il secondo tema che è stato toccato dal professor Capossi sul contesto politico, che potrebbe essere anche molto utile per dare un quadro storico, è anche un punto che è emerso durante, molto forte, è emerso con quasi prepotenza nelle ricerche che abbiamo portato avanti, anche perché ad esempio nei documenti vediamo tutte le richieste di prestito sono scritte da Viale, dattiloscritte, ma troviamo anche le versioni manoscritte ed è la grafia assolutamente di Viale, ma poi partono con la firma del podestà. E così come tutti gli aspetti appunto istituzionali delle visite alla mostra, abbiamo le fotografie del re che va in visita alla mostra, ma anche del principe Umberto. Quindi sicuramente il collegamento col tema politico è molto forte, e riallacciandomi anche a quanto diceva la professoressa Raviola prima, a proposito appunto della tematica appunto di Silvio Tolenghi, che in anni diversi, anche solo un anno dopo, non avrebbe potuto partecipare così in maniera comunque alla mostra, facendo le fotografie alla mostra. Beh sì, questo è assolutamente un tema che ritorna, anche perché in mostra c'è una sezione molto ampia di argenti ebraici che arrivano da Michele Segre da Roma. Michele Segre è segnalato a Viale direttamente dal principe Umberto. Quindi anche sarebbe bello ricostruire questi legami che spesso vanno solo a livello personale, tracciano solo veramente scavando le carte. E appunto questi sono i due punti che noi speriamo di poter ulteriormente ampliare come questo progetto, che per noi la presentazione di uno strumento di ricerca che abbiamo applicato e che speriamo evidentemente di poter ampliare in futuro. Anche lo stesso discorso di restituzione virtuale e di fotogrammetria delle sale attuali di Palazzo Carignano, che rispettano anche nell'allestimento del museo del Risorgimento attuale, rispettano ancora abbastanza la divisione che aveva dato Viale nell'ordinamento del museo. Quindi sì, siamo arrivati fino a qui con l'idea di poter poi continuare.
Bene, abbiamo meno di 5 minuti, 4 minuti. Se vogliono ancora una rapidissima battuta, Alice e Bela.
Credo solo per concludere, ringraziando davvero moltissimo, perché anche per chi si occupa di altro è sempre stimolante mettersi in gioco e discutendo temi che non sono proprio i suoi. Allora davvero vengono in mente molte, molte idee per scambi futuri. Ecco. Quindi credo che la cultura del Novecento, da questo punto di vista, offra una serie di possibilità straordinarie davvero, e in
Assolutamente.
questo caso proprio sul barocco, che è un tema che ci appassiona tutti moltissimo. Grazie.
Grazie.
Grazie. Bella, you've already been heroic given the fact that from what I understand you're not in perfect health
Definitely.
conditions right now, as we all
No,
know.
I'm fine.
But okay, I'm happy about that. And if you want just a minute we have left.
Yes, please. So again, thank you for this conversation. This was most useful. I think in digital humanities, it's above all the discussions. You take a project, and if it's like this one, it's a particularly nice discussion we can have, and then you come up and discuss it, and you ask questions, and you see what can be done, what should be done, what has been achieved. I think so. Digital humanities has to be very much part of a discursive process. And I'm particularly happy that the Fondazione 1563 supports these projects. It's important, I think, for all the disciplines in the humanities that we have a foundation that is as generous and allows researchers to bring these projects forward and then to present them to the public. So thank you very much.
Thank you.
Thank you, Bella, grazie. Davvero, Francesca dovrebbe essere molto contenta questa sera perché è stata anche promossa sul campo professore, quindi va bene, no? Adesso, ma la
Magari.
fondazione è molto contenta, parlo in questo caso della bottega, no? Perché ci siamo trovati già un paio di proposte molto interessanti di altre esplorazioni che potrebbero collegare nuovamente
Bene.
tecnologie digitali e esplorazioni delle sfere del barocco e della storia locale. Naturalmente questo
Benissimo.
dimostra ancora una volta come la connessione tra appunto, ricerca che si avvale di strumenti di umanistica digitale e discorso pubblico sia molto forte. Diciamo che c'è davvero una parentela stretta fra digital humanities e capacità comunicative a più ampio spettro. Quindi, lunga vita alle humanities, grazie alle tecnologie digitali che ci consentono di ampliare i nostri orizzonti e che ci consentono quindi di fare meglio il nostro lavoro, ma di raggiungere anche pubblici nuovi e di trovare anche modi per qualche volta farci domande nuove che altrimenti non ci saremmo posti. Grazie alla Biennale Tecnologia, grazie al Politecnico di Torino e naturalmente al team tecnico che ha reso possibile questa nostra chiacchierata, scusandoci per gli errori. Buonasera.
Grazie.
Buonasera.
Buonasera, grazie.
Buonasera a tutti.